via per il Napoli per cercare di confermare quanto visto con l'Udinese. Ne parliamo insieme sino alle 14. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti. Punti in testa. Microfoni accesi. Via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in redazione Emanuela Castelli, Gigi Soriani, DJ del Maradona, in regia. Insieme sino alle 14 c'è Lecce Napoli, siamo già concentrati su quello che consideriamo un crocevia per la stagione degli azzurri, per la conferma di quanto accaduto bene, di buono, mercoledì con l'Udinese, ma una gara non semplice. Ne parliamo con un'icona del Lecce, campione del mondo argentino amatissimo qui a Napoli, anche se non ha mai giocato nel Napoli, perché quando uno gioca con Maradona ed è argentino non può non essere amato. Pablo Pedro Pasculli, ciao, come stai Pedro?
Salve,
buongiorno.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere con noi. È vero questa cosa, no? Sei amato da queste parti anche se non hai mai giocato da queste parti.
Perché ero amico di Diego.
Sì, anche e soprattutto diciamo.
Vabbè, a me il popolo napoletano mi piace molto, perché sempre le squadre del sud, e poi vivendo a Lecce amo il sud.
Siamo cugini in qualche modo tra argentino e ex Lecce, insomma siamo parenti. C'è questo Lecce-Napoli, Pedro, e non è facile questa partita. Lecce è un'ottima squadra, un ottimo inizio, ma il Napoli deve confermare quanto di buono visto due giorni fa, altrimenti insomma la restaurazione azzurra non avrebbe senso.
Ma sicuramente sì, cioè il Napoli deve riconfermare quello che ha fatto, cioè quello che ha fatto questa partita, diciamo, perché diciamo che l'ultimo campione d'Italia non è che sta giocando con l'ultima in classifica, sta giocando contro il Napoli, è una squadra che magari quando giocano contro i campioni, l'ultimo campione d'Italia, vogliono si rinforzare un po' le forze, vogliono vincere ancora per fare vedere al popolo italiano che sa. Però attenzione che Lecce è una squadra che fino adesso sta dimostrando una delle migliori squadre del campionato, perché la settimana scorsa, vabbè, questi ultimi giorni a Torino non meritava di perdere. Io penso che sarà una partita molto difficile sia per uno che per l'altro.
Sì, difficile assolutamente per il Napoli, poi insomma c'è un bellissimo rapporto soprattutto di questi tempi tra i tifosi e Lecce e la squadra.
Il grande
Pasculli che faceva coppia con Barbas all'epoca di due stranieri, Max 74. Sì, Barbas e Pasculli, Barbas regista, centrocampista che anche il Napoli seguiva.
Quando il calcio era bello e c'erano i migliori stranieri in Italia.
È proprio così. E a proposito di stranieri, varie volte ne abbiamo parlato con te, di El Cholito Simeone, anche l'anno scorso, anche della sua possibile presenza mondiale, ricorderai. Ecco, ti chiedo, Simeone ha segnato anche due giorni fa, è uno che sta sempre sul pezzo, meriterebbe più spazio anche domani, per esempio. Ma per
sicuramente,
te
sicuramente sì, guarda, veramente anche Garcia vedo che non lo tiene molto in considerazione. Come Spalletti lo faceva giocare un po' di più, però no quei minuti che aveva bisogno, cioè perché Cholito è entrato due giorni fa, ha fatto gol, quando entra già di parecchio che Garcia non lo faceva giocare, non l'ho fatto giocare quasi mai, e l'ho fatto entrare l'altro giorno e ha fatto gol. Sicuramente è un ottimo giocatore, quando il Napoli ha preso Simeone, è normale che sarà difficile che giochi molte partite da titolare, adesso lo stai dimostrando, cioè si sta dimostrando, soprattutto adesso con Garcia che l'ha fatto giocare pochissimo.
Sì, è vero, però è sempre uno amatissimo anche per quello che dà in campo in pochi minuti. Pedro, non posso non coinvolgerti anche nel caso Osimhen, che sembra rientrato, speriamo,
sentito,
anche col comunicato del Napoli. Ci sta quella rabbia enorme di Osimhen, come va gestita adesso?
Guarda, io ho avuto la fortuna di aver giocato con il calciatore più forte del mondo, no? Come Maradona. Io non accetto queste cose dei giocatori, no? Che quando l'allenatore te cambia a fare gesti, prima devi avere rispetto verso il tuo compagno che sta entrando, rispetto verso il tuo allenatore, rispetto della gente, perché non penso che sia Maradona, Osimhen è un ottimo giocatore, è un grandissimo giocatore, non penso che sia Maradona né Messi, però deve avere rispetto per quello che sta entrando, non deve arrabbiare perché il mister te cambia, anche perché tu hai giocato due giorni fa, deve giocare domani, deve giocare la settimana prossima, c'è la Champions la settimana prossima, magari ti ha visto un po' stanco, ti ha visto così, e questo anche perché tu mensilmente prendi, lo prendi, non penso certo. non penso che Laurenti fa gesti quando tu vai a prendere il stipendio, lui ti versa lo stipendio che deve prendere mentalmente e non dice niente, quindi tu devi avere rispetto per questo, perché il tuo lavoro, il nostro lavoro è stato anche il mio in passato, no? Io a Maradona non ho visto, no, ho tolto mai, però qualche volta non ho visto mai fare un gesto del genere. Certo. E Osimhen deve avere rispetto verso i suoi compagni, verso l'allenatore e la gente che va, che paga il biglietto per andare a vedere.
Poi i tempi sono cambiati, siamo grandicelli, purtroppo, Pedro, sì. Quindi TikTok, social che prendono in giro, forse non li capiamo troppo, però bisogna anche
se parla di più ne sta, più ne metta, tutti i giornali, TikTok, questo mettono, è normale che magari non erano di qua del sud, magari erano del nord, che ve lo vanno a mettere Zizzania a Napoli, magari queste cose qua.
Diciamo, bisogna essere meno permalosi, insomma, andiamo avanti,
sì,
pensiamo
sì,
a
adesso, come adesso, bisogna pensare al calcio e basta.
È vero. Grazie Pedro, un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Un abbraccio davvero a Pedro Pablo Pasculli, che ha avuto un'esperienza anche in Campania, la Casertana, ricordiamo, attaccante argentino, campione del mondo con Maradona nell'86. Dobbiamo fermarci, tra un po' Fabio Mandarini, i vostri messaggi al 339-666-9990 con Gianluca Gefoni, che saluto. Abbiamo già parlato anche delle scelte di formazione, non si è capito quanti cambi ci saranno, continuate però a esprimere il vostro parere. Quanti cambi fareste domani a Lecce, ore 15, noi siamo in onda già dalle 13 con Marte Sport Show, dalle 12 con Peppe Anicelli, quindi davvero un pregara lunghissimo. Quanti cambi secondo voi? 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
E allora di nuovo in diretta i vostri messaggi, tanti che arrivano al 339-666-9990. Questo amico, il Napoli è una squadra forte, con calciatori forti, con qualche campione, ma deve lavorare ad esercitarsi in allenamento anche sulla linea difensiva e non solo. Il primo gol preso con la Lazio è preoccupante, Toni da Napoli. Sì, insomma, Napoli-Lazio già ormai fa parte del, non dico del passato remoto o del trapassato, ma insomma dell'imperfetto, cioè insomma nel senso che è passato un po' di tempo, non di giorni ma di situazioni che sono cambiate. Napoli che ha forse svoltato con la gara di Bologna e soprattutto con la gara di due giorni fa con l'Udinese. Ne parliamo insieme a voi, ovviamente, anche con il collega amico del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Allora, caro Fabio, io vorrei parlare di calcio giocato. Poi magari facciamo un passaggio sulla chiusura del caso Osimhen, sembra almeno questa, però io credo che l'ho definita un crocevia questa sfida di domani con Lecce, perché il Napoli, facendo corna, anche se non dovesse vincere, avrebbe tutto il tempo, per carità, per arrivare tra le prime quattro, però siamo tutti curiosi di capire se il Napoli davvero ha svoltato come unità di intenti, come principi di gioco più adatti alla squadra, come anche sorrisi che abbiamo visto dopo la gara con l'Udinese, anche nel corso di essa, nonostante la rabbia di Osimhen.
Guarda, parto dalla tua ultima considerazione, mi sembra la più importante in un processo di svolta. Qualche giorno fa Salvatore Bagno ha rilasciato un'intervista, non credo, lo sport, Fabio Tarantino, sì. e aveva detto: avete visto le facce dei giocatori del Napoli, non sorridono più. E questo mi pare sia il primo grande segnale di cambiamento che si è carpito con l'Udinese. Poi la prestazione ovviamente è stata completamente diversa dalle ultime, nello spirito, nella capacità di aggredire, di tramortire l'avversario, di surclassarlo, perché tecnicamente il Napoli resta sempre uno dei più forti del campionato in assoluto. Sì, hai perso Kim e non hai perso poco, perché è un'assenza molto pesante per il Napoli, però ne perdi uno ma ne hai altri 7-8 di quel livello e qualcuno anche di più. Però quando non si mettono a giocare è chiaro che la situazione diventa complicata. Invece hanno giocato tutti con leggerezza, con convinzione, con determinazione. Ho visto fare alla Lobotka le cose semplici ma straordinariamente efficaci che faceva l'anno scorso. Ho visto una inizio in grandissima crescita di condizione, perché lui aveva sofferto molto nelle prime giornate. Ho visto Kvaratskhelia, come tutti voi, volare di nuovo sul campo. Osimhen è sempre stato questo, anche nelle prime partite è stato solo lasciato da, completamente solo a un certo punto, perché non gli arrivava più un pallone da Genova in poi, anche con la Lazio, no? però lo spirito suo è sempre lo stesso, quello che ha sempre lottato più di tutti. Politano ancora bene, comincia a prendere misure importanti in Atalanta. Poi è chiaro che per parlare di svolta vera dobbiamo arrivare alla prossima settimana, cioè la partita con la Fiorentina innanzitutto, sì. Il Lecce, poi l'approccio con il Real Madrid, che sarà fondamentale, perché ti dà anche la misura della maturità, del carattere, della caratura internazionale di questa squadra. È il primo grande appuntamento con una squadra straordinaria, e chiaramente far bella figura con il Real Madrid, e far bella figura non significa fare 4-1 come hai fatto con Liverpool l'anno scorso.
No, certo, questo
vuol dire affrontare a viso aperto e all'altezza, sì. Cioè ti darebbe grande autostima. E tra l'altro, e concludo, il turno precedente ti ha insegnato quanto nulla è già definito, nonostante si cominci a parlare di fughe, fughette, fughine. L'Inter ha perso e si è tornato immediatamente a meno 4. Quindi questo è il momento in cui devi dare continuità ai risultati.
Esatto, continuità anche nel gioco un po' diverso che si è visto, ripeto, più aderente alle caratteristiche di questo Napoli, sì. Poi c'è il rompicapo però, Fabio, perché domani quanti cambi dovrebbe fare secondo te Garcia? Poi c'è Napoli Real Madrid, poi c'è Napoli Fiorentina, faccio un esempio, Anghissa che potrebbe essere tra quelli sicuramente in crescita ma anche tra quelli più utilizzati e in teoria più stanchi, dovrebbe poi riposare domani, che è un crocevia importante, oppure no, gioca domani e poi riposa con Real Madrid, proprio con Real Madrid, com'è possibile?
No,
quindi
no,
per dire, insomma, è un po' un rompicapo, oppure poiché siamo all'inizio della stagione tutto sommato le forze ci sono ancora?
Allora, guarda, per rispondere a questa domanda dovremmo avere precisi dati fisici, atletici, certo. Che questa non è sicuramente una, non sono chiaramente il nostro possesso. Sotto questo aspetto bisogna fidarsi di quelle che sono le sensazioni innanzitutto dei giocatori, perché magari ci sono giocatori che non vedi Di Lorenzo. Lorenzo non riposa forse dal 1980 e però più gioca e più sta bene, quindi sì, sì. Poi sono sensazioni e reazioni personali, e poi chiaramente devi fidarti delle valutazioni degli staff. Queste non sono cose che possiamo dire noi. No. Di certo con Real Madrid giocherà la formazione ritenuta migliore, titolare del Real, cioè,
quella di due giorni fa, no? Perché Rachmani
e quella di due giorni fa,
esatto.
Sì.
Quindi con Politano, con Marerui, quindi
sì, ritengo quella. Sì,
domani poi ti aspetti cambi, uno o due cambi, oppure
ma
cambi?
Forse sì. Sì, qualcosina me l'aspetto per esempio sugli esterni, magari, che ne so, se Politano ha speso tantissimo, fa riposare dall'inizio almeno, hai tante soluzioni. Mi è piaciuto molto l'impatto di Lindstrom a partire, sì. In corso, cioè questo è uno che può giocare serenamente dal primo minuto e mi pare che abbia dato immediatamente un segnale importante. Ai Raspadori, Elmas, sì, però Elmas mi piacerebbe vederlo, ecco, ci stavo arrivando, piacerebbe vederlo dove lui si sente a suo agio, cioè da mezzala. Hai la possibilità, se vuoi fare un cambio a centrocampo, di mettere Elmas. C'è questo testa a testa amichevole che ci portiamo avanti da oltre un anno, Rivera, Rui, a seconda delle partite, le caratteristiche, lo faccio anche Spalletti, quindi diciamo qualcosina sugli esterni, magari un cambio in mezzo ci puoi anche pensare, però ripeto, dipende sempre tutto da come i giocatori si sentono, da come li vede l'allenatore, anche perché tu il cambio lo puoi fare anche al 60esimo se la partita,
certo.
È messa in un certo modo, quindi molto dipende anche da come la comincerà ad affrontare o la vorrà affrontare dall'inizio l'allenatore.
Il vento del cambiamento, intravisto col Bologna e visto in maniera compiuta due giorni fa, è il vento giusto anche per te, Fabio? Cioè bisognava arrivare, no, a un una crasi tra esigenze caratteristiche dei giocatori e la voglia di Garcia di cambiare qualcosa. Hai notato anche tu questo cambiamento abbastanza importante?
Ma i cambiamenti veri, secondo me, da quello che ho percepito in questa mia piccola, diciamo, esperienza lavorativa...
Non sei più piccolo ormai, non sei più giovane qua.
Vabbè,
giovane so, dire, più io sono vecchio, lo so, però...
ho capito che quando si parla poco e si gioca tanto, cioè quando cominciano a sparire le polemiche o i malumori o l'attenzione non è più... su questo caso piuttosto che sull'altro, il contratto, il rinnovo, il mercato, la polemica, cioè quando si comincia a parlare di calcio e basta, o comunque per il 99.9%, allora si può parlare di un vento di cambiamento definitivo. Diciamo che questa stagione è cominciata con l'introduzione delle storie varie dei rinnovi e dei contratti. Poi la questione ovviamente del mercato, e poi perché non gioca Nathan, e poi le difficoltà negabili che ha incontrato Garcia all'inizio e la squadra con Garcia, e poi c'è stato, ne parlavi tu prima, tutta la questione di Osimhen, prima il rigore e poi il caso, il social gate, eccetera eccetera, e tutte queste cose inevitabilmente spostano l'attenzione a quello che è la cosa fondamentale, il risultato, il campo, la partita, perché se il Napoli va bene, se il Napoli vince, allora si può guardare al futuro con ambizione, altrimenti si rischia di fare la fine del Cerino, che poi ti resta in mano, finisce così. Invece l'anno scorso, che è stata una stagione dove non si è parlato di nulla se non di calcio, ma veramente dal primo all'ultimo giorno di quella meravigliosa cavalcata, si è scoperta la bellezza della stagione sportiva pura, 100% sport, 100% calcio.
Non è un caso, effettivamente.
Detto
che il titolo di oggi, Kvara, il suo calcio libero, è bellissimo e rende esattamente l'idea di com'è il calcio di Kvaratskhelia e di come deve stare libero di mente Kvara. Nei vari articoli che hai scritto oggi c'è anche appunto il discorso, per chiuderla, del centravanti Osimhen, che ha apprezzato il segnale della società, che mi sembra un altro questo segnale confortante per consentirci di parlare solo di campo.
Assolutamente, guarda, è semplicemente il corollario a quello che dicevamo prima, cioè quando tu parli hai la possibilità di concentrarti solo sul campo, viene tutto più semplice, viene tutto più naturale, scorre tutto normalmente, perché la squadra di calcio, mi rendo conto, un club, una squadra, sono un business, però alla fine il calcio è uno sport, è un gioco, è divertimento, il calcio è della gente, ed è bello che la gente se lo possa godere parlando di partite, non di polemiche, situazioni, casi eccetera. Benissimo la conclusione di questa storia. Bene che Osimhen sia soddisfatto, il Napoli ha fatto un comunicato ieri dove ha precisato che non aveva alcuna intenzione di offenderlo, c'è stato uno scivolone social, questo è fuori discussione,
certo.
Il giocatore si è risentito, legittimamente risentito, però poi c'è stato un passaggio ulteriore che mi pare abbia restituito, possa restituire la serenità. Detto questo, voglio anche dire che Osimhen, per quanto incavolato fosse, ha fatto una partita come sempre.
Assolutamente.
Ha messo sempre l'anima.
Ha difeso Kvaratskhelia sul rigore, inizialmente non concesso. No?
A me ha fatto sorridere tanto la storia che magari lui cercasse il pretesto per entrare in conflitto con il Napoli. Io credo che Osimhen, per quanto fuori dal campo possa avere delle problematiche con il club, sono in carattere contrattuale, tutto quello che possa essere, ma dentro il campo io ho visto raramente un giocatore dare l'anima e fare la guerra, sempre, anche in amichevole, come Osimhen.
È vero, questo non ci sono dubbi, non ce ne possono essere. Caro Fabio, grazie, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport. Un abbraccio
forte, amico mio.
Un abbraccio a Fabio Mandarini, firma importante del Corriere dello Sport. Tra un po' Dario Marcolini, Gennaro Arpaia, poi anche Alberto Savino, Salvatore Caiazzi. I vostri messaggi al 339-666-9990. Quanti cambi rispetto a mercoledì? Gino scrive, per esempio, dopo il Real, non dimentichiamo la Fiorentina, domani giocherei con la stessa formazione di mercoledì. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I nostri messaggi, cari amici. Fabrizio Alvomero, il concetto che Squadra e Garcia si sono parlati per aggiustare il gioco è plausibile, possibile, ma soprattutto per voi è vero? O ci piove? Ah, ci piace solo pensarlo, è sbagliato a scrivere. No, ragazzi, ma c'è stato. Io credo che le dichiarazioni di Kvaratskhelia siano estremamente chiare. Abbiamo parlato con il mister e abbiamo deciso di tornare al nostro gioco, quello con il pallone più tra i piedi. Così Kvaratskhelia a DAZN dopo la partita, Garcia in qualche modo lo ha confermato dicendo: no, ho conosciuto meglio questa squadra, ma non è un reato, non è una cosa anche negativa o che non si fa, è una cosa invece di grande intelligenza ed anche senso e assunzione di responsabilità da parte dei calciatori che chiedono all'allenatore di tornare o di giocare in un certo modo, e dello stesso allenatore, segno di intelligenza e di umiltà finalmente, diciamo, rivedere delle proprie idee e arrivare a un punto comune per il bene collettivo. Finalmente si è visto anche con l'Udinese, il Nava ha ragionato di noi e non con l'io, che invece era un po' emerso anche con le polemiche. Ne parliamo anche con il collega del mattino e anche del bello del calcio, Gennaro Arpaia. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a voi.
Benvenuto su Marte, ben trovato. E dicevo poco fa, non di questo incontro di esigenze che ci sta tutto tra squadra e allenatore.
Giusto? La necessità, sì. La capacità, insomma, di trovare la strada giusta. È chiaro che parliamo di un allenatore arrivato da poco, che comunque sta conoscendo ancora in questi giorni il gruppo, non soltanto tecnicamente e tatticamente, proprio umanamente. Quindi i tanti colloqui che ci sono stati tra Bologna e l'Udinese hanno fatto sicuramente bene alla squadra. Adesso però bisogna capire come si andrà avanti, e soprattutto Lecce sarà subito banco di prova fondamentale per capire quanto tutti nel Napoli remino nella stessa direzione.
E del Lecce ce ne parla uno che conosce tutto del calcio della Serie A, ma che ha visto anche il Lecce qualche giornata fa, se non vado errato, Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno. Ci sei? No, c'è qualche problema nel collegamento forse? Eccoti. No.
Ci sono, Dario.
Eccoti qua. Ciao, buongiorno Dario.
L'hai visto.
Ricordiamo ex azzurro, allenatore, capitano anche del Napoli, ma in questo momento in particolare opinionista da DAZN. È una squadra forte, con talento e molto compatta, è così?
Beh, è una squadra giovane, una squadra fresca, una squadra che in questo momento ha ottenuto dei risultati grazie a una qualità che nessuno si aspettava. Giocano 4-3-3, hanno Krstić davanti che è molto forte, che sembra un piccolo Kun Agüero, però poi bisogna testarlo contro una grande squadra come Napoli, nel senso che fino a questo momento il Lecce, il Frosinone hanno trovato nell'entusiasmo e in questi nuovi acquisti qualcosa di diverso. Poi però piano piano devono venire fuori i valori, bisogna capire se reggerà l'impatto.
Sicuramente sì, e se vi dico, e parto da Gennaro Arpaia di nuovo, che la gara di domani è più importante di quella di martedì, esagero Gennaro? Con Real intendo.
Innanzitutto abbraccio Dario.
Ciao Jenny!
Ciao. No, invece secondo me è proprio al contrario. Le partite più importanti del Napoli saranno quelle di sabato con Lecce e poi con la Fiorentina.
Questo dice, più importante domani, non contro il Real Madrid.
Certo, sì, perché martedì si gioca da sola, perché martedì è un episodio a parte, perché martedì è sicuramente una grande partita, ma nel complesso del girone di Champions sicuramente ci saranno ancora tante altre tappe da fare, quindi per chiudere al meglio prima della sosta credo che Lecce e Fiorentina siano molto più importanti del Real Madrid, al netto del fatto che chiaramente con il Real nessuno vuole fare brutte figure e che resta una partita importante del girone.
Certo, assolutamente, poi appunto come dicevi le motivazioni vengono da sole, Dario, ma il Napoli con Lecce da allenatore, te lo chiedo, all'allenatore Dario Marcolin, come si fa? Si deve far riposare qualcuno oppure siamo all'inizio, non c'è bisogno, bisogna pensare anche al fatto che poi si giocherà con Real Madrid, poi con la Fiorentina, cioè bisogna un po' fare un po' di turnover oppure, ripeto, in questo momento non è così necessario?
Guarda, ti dico la verità, Napoli deve recuperare posizioni in classifica. Oggi io andrei sullo zoccolo duro che abbiamo visto fino adesso, perché all'inizio tu le partite le reggi, è vero che la terza partita può essere un problema, però se qualcuno deve cambiare proprio nei minimi termini, anche perché con i 5 cambi tu puoi oscillare, no, il peso della squadra. Quindi io cambierei poco, nel senso
vorrei quindi priorità Napoli, anche per te a Lecce, diciamo, priorità a Lecce,
sì,
in questo
sì,
momento.
Assolutamente, il Napoli ha già approfittato di questa sconfitta dell'Inter e deve cercare di rimanere sotto quel gruppo, e lo fai con la qualità migliore che ha in questo momento. Io andrei sulla base solida.
Gennaro, chi ti aspetti domani in campo come novità, se c'è bisogno di qualche novità?
No, sono curioso di capire se Lindstrom e Kajust possano trovare spazio, fermo restando che insomma in questo momento l'attacco mi sembra da confermare quello che si è visto l'altra sera. La difesa obbligatoriamente sarà la stessa, quindi secondo me in mezzo al campo è l'unico forse reparto in cui ci potrebbe essere qualche novità, fermo restando che è chiaramente una partita importante, quindi si può anche ragionare per partire tutti allo stesso modo e poi magari gestire le energie in base a come andrà la partita.
Dario, prima di salutarti, ma il Napoli ha davvero cambiato pelle, è tornato a giocare in un certo modo, più aderente alle proprie caratteristiche e al proprio DNA?
Ma allora, il Napoli non ha cambiato modo di giocare, il Napoli si è ritrovato nei giocatori più importanti, nel senso che Osimhen è tornato al gol, lo stesso Kvara che era da marzo che non sognava, cioè sbloccare quelle teste, sbloccare quei giocatori lì, viene fuori il vecchio Napoli, viene fuori la qualità di questi giocatori. Secondo me nel gioco anche Garcia piano piano si autoconvincerà che quel vecchio Napoli ancora è il miglior Napoli, nel senso non il Napoli Spalletti, ma quelle doti che hanno quei giocatori, quell'incastro che riescono a mettere in campo. In questo momento salgono le prestazioni, salgono i risultati e salgono i gol. Questa è un po' stato il lavaggio della testa che hanno avuto i giocatori del Napoli in positivo proprio con l'Udinese, no? Il ritorno all'entusiasmo, il ritorno a quel gioco, il ritorno a quei gol.
Pensavo chiudessi ancora il concetto, e nel salutarti poi torno da Gennaro. Ti chiedo, Dario, ma come si fa a battere il Lecce al di là col valore superiore della rosa? Cioè c'è una chiave tattica, un aspetto che il Napoli dovrà fare in particolare domani?
Allora, sicuramente se io devo fotografare la partita vedo il Napoli che gioca nella metà campo del Lecce. Il Lecce è bravo a difendere anche molto bene, perché attacca 4-3, difende 4-5-1, difendono molto stretti, regalano poco agli avversari. Il Napoli, tra virgolette, sembra strano dirlo, ma non deve cadere in tentazione, deve avere pazienza, perché cadere in tentazione vuol dire sbilanciarsi e regalare un po' il contropiede. Se invece riesce a coprire quello che è un po' tutto il campo nell'equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva, allora la qualità del Napoli viene fuori, che è superiore.
Equilibrio, non c'è dubbio. Grazie Dario, un abbraccio, alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao Dario, ciao Jenny.
Un abbraccio forte a Dario Marcolin. Ecco, Gennaro, domani dicevamo è importante, è chiaro che insomma la continuità sarà fondamentale, e sarà fondamentale anche trovare serenità. Secondo te, dopo il comunicato di ieri del Napoli, si è imposto il silenzio sulla vicenda Osimhen finalmente? O ci saranno anche altri strali, altre situazioni da capire? Al momento intanto Osimhen non ha rimesso le foto del Napoli sul suo profilo.
No, ma penso che l'importante resti sempre il campo e quello che è il comportamento in campo, al di là della prospettiva social, che onestamente lascia il tempo che trova. Un po' di delusione, di rabbia è stata messa da parte in queste ore e ripeto, anche il comunicato ieri del Napoli molto tecnico fa capire quanto insomma questa vicenda possa essere messa da parte per arrivare a una soluzione che possa far bene a tutti, chiaramente al calciatore, chiaramente al club, soprattutto alla squadra nel suo insieme, perché farsi fermare da situazioni extracampo significherebbe davvero farsi del male da soli, e questo il Napoli non l'ha mai fatto e non lo farà sicuramente quest'anno.
Il concetto è, chiudiamola qui, ieri col comunicato, al di là poi delle situazioni contrattuali e di altro tipo. Gennaro, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Gennaro Arpaia, ci fermiamo, i vostri messaggi che arrivano ancora al 339-666-9990, ancora focus su Lecce-Napoli tra qualche istante con la coppia Savino-Cajazza, tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro con l'ottima Emanuela Castelli in redazione. Ha fatto anche di tutto e di più l'altra sera a Maradona dal punto di vista lavorativo, non cose strane ma scatenate nelle sue interviste. Dicevamo che avremmo fatto un focus ulteriore su Lecce-Napoli con il capo dello sport del Roma, Salvatore Cajazza. Ciao Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a Emanuela e a tutti i tifosi che sono in ascolto.
È sempre un piacere sentirti, caro Salvatore. Saluto anche Alberto Savino. Ciao Alberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e un abbraccio a Salvatore. Ciao, caro. Dai,
mi fate tornare indietro nel tempo, così diventiamo molto più giovani sentendo Savino.
Lo so, diventiamo, anche pure io torno indietro nel tempo insieme a te con Alberto Savino, ex azzurro due volte, ex azzurro ma ex Lecce, gol all'Inter, gol ha marcato Ronaldo.
Ma poi posso dire una cosa, in un mondo del calcio un amico vero, cioè ce ne sono pochi tra i calciatori.
Ringrazio Salvatore.
Alberto che allena peraltro la rappresentativa dilettanti, giovani, quindi seguiamo sempre un grande piacere e soprattutto una grande attenzione. E allora Lecce-Napoli, in questo momento tutti concentrati su domani pomeriggio, guai a pensare a Napoli-Real, anche perché secondo me, e lo chiedo a Salvatore prima, Lecce-Napoli è più importante.
No, è più difficile.
È anche più difficile, giusto? L'hai anche scritto, mi sembra.
Sì, è più difficile perché con il Real la partita si carica da sola, con il Lecce soprattutto dopo l'exploit contro l'Udinese c'è il pericolo, potrebbe esserci il pericolo di essere convinti di aver già vinto. Invece Lecce,
i problemi sono risolti, tutto a posto, andiamo e vinciamo.
Sì, è un'ottima squadra, da Versa li fa giocare bene, un 4-3-3, abbiamo visto contro la Lazio, abbiamo visto contro la Juve, contro la Fiorentina, è una squadra che gioca a calcio e che può mettere in difficoltà al Napoli. Al Napoli è visto col Bologna, se Napoli gioca come contro l'Udinese credo che non ci dovrebbe essere partita, però Alberto Savino sa bene, avendo giocato a calcio a certi livelli, che le partite bisogna giocarle, perché prima non c'è il risultato che tenga.
Lecce è avversario tosto, Alberto. Prego.
Come faccio a non essere d'accordo con tutto quello che ha detto Salvatore? È impossibile. da uomo di calcio anche lui, alla fine è proprio così. La partita è difficile, secondo me la prima partita, la partita più difficile è quella proprio con Lecce. E sono d'accordissimo con Salvatore, perché sotto l'aspetto mentale quella con Real veramente si carica da sola e quindi andrà da sola. Quella adesso bisogna stare dopo questa vittoria tranquilli, lavorare e dare continuità, che è la cosa più importante. Abbiamo visto il Milan alla fine sembrava dopo il derby una squadraccia, invece poi con la sconfitta dell'Inter ha ripreso subito la classifica. In questo momento bisogna dare continuità dei risultati e la partita a Lecce è una partita fondamentale per questa continuità.
Questo amico scrive: poi dite che io non ragiono, ma come si fa a mettersi paura del Lecce? Ma chi si mette paura del Lecce, caro amico? Stiamo dicendo solo che è importante e che va rispettata la squadra salentina. Torno ad Alberto Savino, all'allenatore Alberto. Sì. Che tipo di Napoli deve scendere in campo per vincere a Lecce? Potremmo dire quello visto mercoledì, quello concentrato, però dico la chiave quale può essere per battere Lecce?
Ma la chiave è la solita, come abbiamo detto fino adesso, il Napoli qualitativamente è superiore, deve mettere in campo le qualità che ha, che abbiamo visto dall'anno scorso, da due anni a questa parte, e che in questa prima parte di campionato è stato troppo altalenante. Primi tempi buoni e secondi tempi così e così. Alla fine, quando ha dato continuità e quando ha ritrovato i giocatori più importanti della rosa e stanno salendo di condizione, tipo Kvaratskhelia, Osimhen, ma io dico un po' tutti quanti, però sicuramente loro due sono quelli là che fanno vedere qualcosa in più, insomma, quando c'è Clara è tutto un altro Napoli.
È vero. Antonio Dacello le scrive: buongiorno, priorità a Lecce, ma solo per una questione di emergenza risparmierei Di Lorenzo, visto che è l'unico adattabile come centrale se dovesse servire, poi tutto gestibile con i cambi in corso. Ecco un tema, Salvatore, che certamente tratterai anche su Roma per domani, ci sono dei cambi da fare? Ci saranno?
Ma credo i soliti due ballottaggi, non credo altri, perché come diceva Alberto, da uomo di calcio giocato, serve vincere questa per poi caricarti e vincere, magari provare a vincere con il Real. Poi in questo momento storico del Napoli conta paradossalmente più il campionato in questo momento che la sfida con il Real. Dirai: sei impazzito? No, perché il Napoli ha bisogno di stare nelle prime quattro posizioni di classifica. Prima ci sta in meglio è, prima poi mantiene quelle posizioni, meglio è, perché poi l'anno prossimo la Champions cambia il format, entrano più soldi e Napoli ha un assoluto bisogno di quei soldi, perché sono quasi 100 milioni di euro, perché si cambierà il format, quindi ci sarà un girone unico, sarà 5 milioni, 4-5 milioni per ogni partita, cioè che incassa il club senza giocare, senza dover vincere, già giocando. Quindi sono delle cifre che una società gestita benissimo da De Laurentiis, ma che non ha multinazionali alle spalle, ha bisogno. Credo che, ripeto, il Lecce è una buona squadra, ma il Napoli, se gioca da Napoli, così come abbiamo visto contro l'Udinese, no? Abbiamo visto un po' di Napoli del passato, ma poco importa se è stato il Napoli di Spalletti, se è stato il Napoli di Garcia, se è stato il Napoli di un'autogestione, no? Voluta dalla squadra, dice giochiamo come sappiamo giocare. Importante era svoltare, vincere convincendo, il Napoli l'ha fatto e mi auguro che abbia trovato la scossa giusta per proseguire.
Giustissimo, tra l'altro si giocherà domani a Lecce e il Napoli giocherà, e anche quasi certamente con Real, con Østigard e Nathan. Alberto, da ex difensore, come li valuti questi due ragazzi? Che cosa possono dare ancora di più oltre a quello che abbiamo già
in
visto?
In queste due partite hanno dimostrato di dare garanzie al reparto, a parte il gol di nell'Udinese, che quella è un gol da fuori classe. Salamisic alla fine ha fatto un gol incredibile, però veramente in queste due partite hanno dato grosse garanzie, nonostante che non avessero mai giocato assieme. Comunque sono due giocatori, a parte Nathan, ma alla fine dovevano essere due rincalzi in sì. questo momento, però Nathan è partito in sordina, in queste due partite entrambi hanno fatto benissimo nelle letture, nei contrasti, negli anticipi. Hanno fatto vedere, secondo me, delle belle qualità.
Ecco, Alberto, Savino era ed è ovviamente mancino, Nathan lo è. Questo ragazzo, si è detto che forse ha fatto una scivolata un po' eccessiva in aria sul gol, bellissimo in Samardzic, c'hai ragione tu. In generale, in cosa deve migliorare secondo te Nathan, tenendo conto che ovviamente verranno partite in cui verrà più sollecitato, Real e Fiorentina immagino, ma forse anche domani?
Alla fine ha ampi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, quindi è un giocatore però che ha qualità, e quando hai qualità e hai la testa, secondo me, perché è un ragazzo intelligente, un ragazzo che comunque è stato tranquillo fino a adesso, poi si è fatto trovare pronto. Alla fine non è facile, poi viene da tutto un altro campionato, alla fine viene in Italia, ha osservato all'inizio, secondo me ha osservato bene, e ha visto che comunque il campionato italiano è un campionato duro, è un campionato che comunque non puoi veramente lasciare niente al caso, devi stare sempre attento, perché nel campionato italiano alla minima distrazione ti fanno gol. Quindi ha dimostrato in queste due partite di essersi fatto trovare pronto.
Già questo effettivamente non è cosa trascurabile. Alberto, grazie, un abbraccio forte, alla prossima.
Un abbraccio a tutti e due,
Alberto.
Un abbraccione Salvatore. Ciao, a presto.
Prima di salutare Salvatore, ricordiamo anche che oggi il Napoli ha emesso un comunicato, stavolta firma di De Laurentiis, su un commento alle dichiarazioni di Abodi che vuole un commissario per gli stadi. De Laurentiis si dice concorda in questo, necessità di un commissario per il problema degli stadi di calcio che non possono restare nella proprietà indisponibile dei comuni, e lui spera, De Laurentiis, che col commissario ci sia meno burocrazia sostanzialmente per dare cambi di destinazione di proprietà agli stadi.
La burocrazia è molto molto difficile che la togli in questa.
È vero, è vero. Però con un commissario magari Italia. Si velocizza qualcosina. Però
no, me lo auguro.
Però volevo chiederti un'altra cosa, ovviamente.
Sì,
ad ora 13:59 non ci sono ancora le foto di Osimhen sul profilo Instagram. Vogliamo parlare meno possibile e siamo contenti che parli il campo.
Sì, secondo me è inutile.
Però,
vedi, il fatto che, consenti, fammi passare il termine, questi social non siano diventati una malattia, no? Come
un po' sì.
Canda Ciccio, una malattia. Cioè, ti fa pensare sempre alla stessa cosa. Dice, mo, questo quando mette le foto, cioè, la gente, io non ce li ho i social, ma la gente vive in funzione dei social e stanno aspettando con attenzione che questo rimetta le foto, dimenticando la prestazione,
l'atto di poco
egoismo che ha avuto in occasione del calcio di rigore, il gol che ha fatto davvero attaccante, l'abbraccio poi finale con Garcia. Cioè, il ragazzo dopo quello che è successo, perché poi puoi dire che ha sbagliato il social media manager del Napoli, ha sbagliato lui con una reazione, sicuramente la risposta di Calenda è stata pretestuosa per la questione del contratto, del rinnovo, però il ragazzo 24 anni, ricordiamolo, viene da un paese che non è europeo, quindi è un istintivo, è uno che ha fame, è uno che ha voglia sempre di mettersi in mossa. È andato in campo, avrebbe potuto avere dei contraccolpi psicologici, invece è andato lì, è stato concentrato, ha giocato anche per la squadra, ha vinto, e quindi per me sportivo conta questo. Che poi metta o non metta le foto poco importa. Se domani fa una doppietta a Lecce ma non le mettesse più, può essere che portano a sfortuna queste foto.
È vero, questo sicuramente ci interessa il campo. Grazie Salvatore, ti leggiamo domani su Roma, ovviamente.
Un saluto a tutti.
Un abbraccio a Salvatore Cagliazza, siamo in chiusura. Massimo rispetto per il Lecce, scrive Gino, visto il Genoa ieri sera, vi ricordo questa sera 20:21 Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Io saluto con commozione Frank Carpentieri, che è venuto a mancare, come è noto, sicuramente gli amici Gigi Rosa e Marta Martinez con Gigi Toriani lo ricorderanno anche in maniera diversa e migliore rispetto a quanto posso fare io, non lo conoscevo personalmente, ma notizia che ovviamente ci ha molto colpito, quindi abbraccio alla famiglia. E nel dire questo vi ringrazio per averci seguito, grazie a Emanuela Castelli in redazione, da parte mia Dario Sarnatale è tutto, vi lascio a Gigi e Marta, ciao a tutti.
Marte Spotlight.